Nell'ultima lezione ci stavamo interrogando perché nella neuroetica si tende a trascurare, se non ad abolire, l'uso del termine persona. E naturalmente abbiamo visto che adesso si preferisce quello di coscienza o quello di io. E questo non è senza conseguenze per quanto riguarda vero, proprio l'idea stessa di persona che noi stiamo esaminando, soprattutto vero, nei risvolti etici e bioetici. E naturalmente la risposta non è semplice, tuttavia credo che si possa far risalire ai presupposti empiristici da cui muovono le neuroscienze. E quindi proprio questi presupposti potrebbero essere una delle ragioni per cui si preferisce non usarlo. E non usarlo nel senso tecnico, il che non vuol dire che esso, come dire, viene cancellato dall'uso corrente, tutt'altro. Non lo si usa perché appunto non si ritiene che l'identità personale consista e si incentri sulla persona. Il luogo dell'identità personale viene ricercato dalla neuroetica altrove. Dunque, perciò è interessante cercare di vedere quali sono le ragioni che inducono a questo scarso uso nel senso tecnico, ripeto, non che manchi nel senso comune, le ragioni dello scarso uso del termine persona. E così scrivono le autrici di quel saggio a cui ho fatto riferimento. Il vero contributo delle neuroscienze alla comprensione del concetto di persona può consistere non tanto nel rivelare che cosa sia persona e che cosa no, quanto piuttosto nel perché abbiamo l'intuizione che ci siano delle persone. Ecco, quindi da questa citazione, da quell'articolo, che cosa si desume? Che secondo quelle autrici il contributo delle neuroscienze riguardo al problema della persona non riguarda tanto che cosa sia persona e che cosa no. Esse non si pongono questo problema, no? Oltretutto perché parte da presupposti empiristici, poi, come abbiamo detto, alle scienze non spetta porsi questa questione, che è tipicamente filosofica ed etica. Quanto piuttosto, ecco, esse insistono, le neuroscienze, sul fatto, su questa domanda, perché abbiamo l'intuizione che nonostante tutto ci sono delle persone. E questa intuizione probabilmente non ci deriva dall'esperienza e quindi dall'incontro di persone, e può non riflettere la natura del mondo esterno. Ma rappresenta forse qualcosa di innato, qualcosa come dire, di cui non possiamo fare a meno per cercare di interpretare la nostra esperienza. Insomma, in definitiva, allora, quando lo usano il termine persona, le neuroscienze, non sarebbe tanto per mostrare in che cosa consista, qual è la sua essenza, interrogativi tipici dell'etica e della filosofia, quanto soprattutto nel dire che nonostante tutto lo usiamo, ma lo usiamo da esso scaturisce il carattere illusorio della persona. Quindi badate che lo usate, ma è un'illusione. Non è vero che tutte l'origine delle nostre azioni, dei nostri comportamenti, eccetera, scaturiscono dalla persona. Non è vero che il centro vada ricercato nelle persone, delle nostre azioni, dei nostri comportamenti. No, lo usiamo, ma bisogna rendersi conto, ad un'attenta riflessione, che come dire, le cose stanno altrimenti. E quindi il concetto di persone che pure viene usato è un'illusione, se ci riflettiamo. E quindi perciò è di qui naturalmente l'attitudine riduzionistica. Nel senso che la persona, in definitiva, anche quando usiamo questo concetto, di cui è utile allora mostrare che è un concetto illusorio, che non ha nessun riscontro nella realtà, è una costruzione del nostro cervello. E questa costruzione il nostro cervello la proietta nel mondo. E questo è molto interessante, no? Quindi è una nostra costruzione mentale, del cervello. Noi non ci sono persone realmente nel mondo, ma è una nostra costruzione. E noi, armati di questa costruzione, cerchiamo di leggere e interpretare il mondo. E quindi diciamo che questo lo fanno le persone, che le persone si costituiscono nella loro azione con queste modalità, fanno queste azioni, si comportano in un certo modo. Quindi le neuroscienze, più che riferirsi alla persona come centro e causa dei nostri comportamenti, usano questo termine per mostrare che, insomma, questa è un'illusione e che in definitiva l'uso deriva da una costruzione del nostro cervello, il quale cervello proietta questa idea di persone nel mondo, e quindi lo riferisce alle azioni che compiamo, e quindi le attribuisce queste azioni alla persona. È certamente molto ingegnosa questa spiegazione, anche questa interpretazione, no? Non c'è dubbio, insomma, che è abbastanza, ripeto, ingegnosa e per altri versi anche suggestiva, no? Ma noi ci chiediamo, alla fine ce lo chiederemo, no? Ma le cose stanno davvero poi così? Perché l'altra domanda allora che bisogna porsi, se le cose stessero così, nel senso che la persona allora è un carattere illusorio secondo le neuroscienze, perché in fondo questa è l'essenza del riduzionismo, no? Si riduce il concetto di persona naturalmente ai processi cerebrali, e quindi è un costrutto del nostro cervello. Allora però perché noi alla fine, ecco la domanda che allora segue immediatamente, perché allora abbiamo l'intuizione del mondo che ci porta a distinguere tra persone e cose? Perché allora noi normalmente distinguiamo nel mondo persone e cose? Questo facciamo normalmente. Se è vero che la persona è un carattere illusorio per le neuroscienze, perché è una costruzione del cervello che proietta questa costruzione nelle nostre esperienze del mondo, allora, però perché allora nel mondo noi distinguiamo normalmente, anche abitualmente, tra persone e cose? Ecco, la risposta è questa delle neuroscienze, in generale, perché poi bisogna vedere nei singoli autori. Noi non vogliamo fare un corso sulle neuroscienze, ma sarebbe quanto mai opportuno fare veramente un corso specifico sulla neuroetica. Vedremo l'anno prossimo se questo sarà possibile. Dicevo, questa suddivisione allora nel mondo tra persone e cose, che pure pratichiamo normalmente, non proviene dall'esperienza, secondo l'interpretazione delle neuroscienze, della neuroetica. Non è qualcosa di reale nel mondo, non esiste nel mondo, non esiste davvero questa distinzione, è una nostra costruzione, ma è frutto di una nostra costruzione e di una nostra interpretazione, che ci porta a dire che una serie di azioni, di comportamenti individuali e collettivi, ci porta a dire che derivano dalle persone, le quali sono distinte dalle cose. Questo è interessante, no? E addirittura, ecco, è qui ecco la base neurorale alla quale essi si riferiscono, perché poi questa costruzione, come dire, per le neuroscienze deve avere una base scientifica, no? Una base. Qual è la base neuronale che ci porta a fare questa distinzione e questa costruzione cerebrale? È questa, secondo le neuroscienze. È l'indipendenza dei due sistemi neuronali alla base della istintiva tendenza a dividere il mondo tra cose e persone. Ecco, l'indipendenza dei due sistemi neuronali che è alla base di questa tendenza che noi abbiamo a distinguere nel mondo le cose dalle persone. Essa non c'è realmente nel mondo, non c'è questa distinzione, no? Effettivamente. Ma dipende appunto dalla separazione dei circuiti cerebrali preposti al trattamento rispettivamente dei dati relativi alle persone piuttosto che alle esperienze sensoriali delle cose. Quindi noi sono appunto, dipende dalla distinzione dei circuiti cerebrali, i quali presiedono alcuni al trattamento dei dati relativi ai volti dei nostri simili e quindi alle loro interpretazioni, mentre altri circuiti sensoriali sono in relazione e ci portano a formulare osservazioni riguardo ai dati sensoriali, quindi alle cose. Quindi c'è perciò questa distinzione, persino una separazione dei due circuiti cerebrali, uno dei quali è preposto ai dati relativi alle persone. E quindi ai nostri simili, altri invece ai dati sensoriali e quindi alle cose. Quindi è il gioco neuronale, che è distinto quando lo riferiamo alle cose e a quelle che noi chiamiamo persone. Ma in realtà non è così. Sono i nostri circuiti sensoriali, neuronali distinti che ci portano a formulare questa distinzione, che non ha realtà vera, è frutto della nostra interpretazione, addirittura della nostra costruzione, che però non è così. E badate, non è così, come dire, assurda, perché qual è la base neuronale? Sono i circuiti neuronali distinti, che sono alla base, di queste distinzioni che noi poi facciamo, non è vero. E naturalmente, capite che allora, qui non si tratta allora soltanto di un'interpretazione, e quindi che ci porta a giudicare illusorie quella distinzione tra cose e persone come realmente esistente. Ma qui ci si basa, ecco, su una componente, come dire, scientifica in un certo senso. Perché? Perché la si fa risalire ai due distinti circuiti neuronali, i quali hanno leggi e procedure, appunto, distinti. Uno di questi circuiti, vero, presiede ai nostri atteggiamenti e interpretazioni dei volti dei nostri simili, che noi diciamo per influsso neuronale, per combinazione neuronale, questi noi vero, li identifichiamo con le persone, e invece altre componenti, influssi neuronali, altri circuiti ci portano a dire no, queste sono delle cose, perché sono esperienze sensoriali, eccetera. Ora naturalmente voi capite che quindi andrebbe approfondito questo punto, però qual è il problema? È che non è solo un'interpretazione che ci porta a giudicare illusoria quella distinzione, ma anche questa è basata su, come dire, su dei dati neuronali. E siccome i neuroni esistono, siccome sono un dato scientifico, capite che la base non è poi così incerta, anzi. Perché, come abbiamo visto, no? I neuroni sono un fatto scientifico, no? Quindi vedete, questo è molto interessante questo problema. E questo, naturalmente, questo ancora una volta ci porta a dire che allora questo problema della persona, così come lo vedono le neuroscienze e soprattutto la neuroetica, non è senza conseguenze per quanto stiamo dicendo, no? Circa l'identità della persona, la sua natura e quindi la sua costituzione. Questo naturalmente è un problema molto importante, no? E quindi noi ci domandiamo e ci poniamo l'interrogativo che poi sceglieremo nella prossima lezione, se l'identità della persona allora è illusoria alla fine, no? Per le neuroscienze, è un miraggio, cioè nonostante conviene usare il termine, in effetti lo usiamo, e l'uso che ne facciamo dipende da una particolare interpretazione che però non è soltanto vero, un'interpretazione come dire, senza fondamento, perché la base sono veri due circuiti neuronali distinti che presiedono l'uno quando ci riferiamo ai volti umani simili ai nostri, e l'altro quando ci riferiamo alle cose, alle sensazioni che abbiamo delle cose. Allora, naturalmente si ripone il problema, allora, più concretamente, di enunciare molto brevemente in che cosa consiste allora questa distinzione, e quali sono le ragioni che la giustificano. Vedremo nella prossima lezione di analizzare molto rapidamente questo problema. Bene, arrivederci.